Allora, benvenuti alla nuova cronica del Salotto Monogatari. Come è successo solo due volte nel corso della storia del salotto, questa volta la canonica, questa settimana, è dedicata a un argomento, cosa che di solito noi lasciamo agli special, se non quando è successo che facemmo un po' un recap di ciò che il cinema ha avuto da dire sul tema del contagio. Parliamo appunto dei tempi dell'inizio della pandemia e sul tema dei survival movies che discutemmo in occasione dell'uscita di The Hunt di Craig Zobel. Oggi, invece, sulla scorta anche dell'esperienza della Mono di Corinne, che venne realizzata invitando Davide Colli, che è stata forse l'unica puntata in cui Davide Colli non ha fatto un monogazzari. In cui appunto abbiamo approfittato del fatto che l'aveva appena discusso la tesi su Harmony Korine. Abbiamo parlato appunto di Harmony Korine. In questa occasione parleremo dei fashion movies e per l'occasione abbiamo invitato Costanza, che ormai conoscete tutti. Ciao Costanza, che è lì per discutere una tesi sui fashion movies. O comunque adesso indagheremo un po'. Che cosa vuol dire fashion movies, se ci sono anche diciture più precise. E quindi, diciamo, bando alle ciance, chiederei a Costanza direttamente se volesse un po' parlarci del suo lavoro di tesi, come ho organizzato questa tesi, e il fashion movie come, diciamo, come lo definisce lei nella tesi in generale e quali sono diciamo gli aspetti più interessanti che riguardano questo, chiamiamolo, sottogenere.
Allora, la mia tesi è un disastro e non so se vedrà mai la luce del sole, quindi prendete tutto quello che sto dicendo come un tentativo
No,
di
non dire così.
ricerca
Potevi evitarlo di dirlo in
abbastanza
diretta
fallimentare.
e vantarti, ma vabbè, ormai.
In realtà, appunto, cioè, è proprio quello che ha detto Marco, diciamo, apre le danze del mio progetto di ricerca, perché effettivamente non esiste ad oggi una definizione di fashion movie o di fashion film. Perché diciamo che negli ultimi anni si sono aggiunti tutta una serie di formati abbastanza complessi, ovvero fondamentalmente il fashion movie è sì, il film che si basa e sceneggia, diciamo, la fashion industry, ma il fashion film ad oggi è anche quel corto mediometraggio, principalmente cortometraggio, commissionato da una casa di moda. A un autore cinematografico o a un fotografo, in generale qualcuno che si occupa di audiovisivo contemporaneo. E quindi fondamentalmente questa è una prima scissione utile, secondo me, a livello proprio di tassonomia del prodotto, perché Marco, a parte che Marco appunto è stato battezzato con la sua prima visione di I Love Shopping negli ultimi ieri, mi pare, o l'altro ieri, quello sì, diciamo che vabbè, il capostipite diciamo, più convenzionale possiamo dire che sia Il Diavolo Veste Prada, ma come è stato anche Sex and the City all'epoca, quindi film o serie televisive che hanno molto focalizzate sul consumo della moda, in generale sulla fashion industry, ma che appartengono ad altri generi come commedie rosa e quant'altro. Il fashion film, diciamo, più settoriale e se vogliamo dire più particolare su cui vorrei concentrare il mio lavoro di tesi, cosa che sto provando a fare, è appunto il cortometraggio d'autore, perché c'è diciamo tutto il collegamento con il fatto che la fashion industry sia stata paradossalmente l'ultima tra le industrie ad avvicinarsi alla diciamo essere digitalizzata, perché d'altronde vabbè, i grandi brand di moda in generale, diciamo i brand di lusso non hanno mai avuto bisogno di, come dire, diventare social perché vivono moltissimo di rendita, di reputazione. E addirittura non mi ricordo chi, diceva proprio che non ha bisogno, noi ci conoscete perfettamente, non abbiamo bisogno di advertising. Quindi questo proprio, diciamo, tra gli anni 50-60, quando insomma, con televisione e quant'altro iniziano le vere campagne promozionali, le prime campagne pubblicitarie, eccetera. E quindi si è sempre mantenuta, diciamo, a livello proprio di settore molto elitaria. però diciamo che ora è ripartita con il botto, perché come sappiamo ormai la moda si consuma più sui social che a livello proprio di acquisti, tant'è che effettivamente il lato commerciale non è più a livello appunto di introiti per quanto riguarda appunto acquisti di beni, anche perché chi è che si può permettere, ma i brand vanno di insomma, così dice, di personal branding, di management della reputazione, tutte queste cose, tutte queste parole inventate di cui mi occupo. E niente, quindi fondamentalmente sono arrivati le più grandi case di moda, Gucci ha sempre investito in questo, Prada l'ha sempre fatto, ma diciamo con investimenti anche nel mondo arte e architettura, come sapete tutti, spero, amici salottieri. E niente, quindi l'ho fatto col botto, affidando direttamente a autori cinematografici le loro realizzazioni, anche perché della serie lasciamo fare a voi. Ed effettivamente ci sono dei pezzi molto carini ultimamente. C'è stato il famoso Gucci Fest, che a Marco so che non è piaciuto, tutto di Vincent, tranne un piccolissimo sketch di Corinne con Billie Eilish, insomma, tutta una roba iper pop, iper catch, beh, per i fan, appunto, perché ormai si parla di universo del brand, quindi ogni brand ha i suoi attori, le sue celebrities, che include molto spesso all'interno di questi corti o di metraggi. Gucci ha sempre avuto Harry Styles, come si chiama il tipo Occhione Azzurro che ha vinto un Oscar quando non lo meritava, quello
Qua.
il tipo dei 30 Seconds to Mars.
Ah, ok, vabbè, comunque.
Oddio, vuoto totale. Vabbè, a Florence Welch, Billie Eilish e compagnia, Prada
Ma
molto
volevi
spesso li ha
dire Jared
fatti.
Leto?
Jared Leto, io oggi sono amici del salotto, sono ubriaca da ieri, perdonatemi. Si possono fare queste rivelazioni?
No,
Ho poco tempo.
sì, siamo tutti vaccinati, spero.
E niente, per esempio, una roba interessante che ha fatto Prada è che, so, ne parlavo prima con Marco, che poi in realtà ha fatto anche Miu Miu, che è più o meno lo stesso, io li accomuno molto, ovviamente. E sono quelli di stampo più narrativo, perché mentre il fashion film si mantiene sempre un po' più sull'advertising pop, quindi come se fosse, cioè, molto spesso sono accostati a dei video musicali, praticamente senza trama, musica, ritmo, montaggio piuttosto rapido, visual con un'estetica abbastanza forte, molto pop, molto plastica, al contrario di quelli a stampo narrativo che mettono in scena effettivamente dei piccoli cortometraggi. E l'ha fatto Miu Miu affidando a, mi sembra siano sette, autrici donne, le Miu Stales, si chiama, sì, giuro.
Anche di più, credo siano
Ah, sì,
arrivati a
sono di più.
21 cortometraggi e ogni
Addirittura.
cortometraggio di registi diversi, sì. Quindi tipo Agnès Varda, Mati Diop, Lucrezia Martel e così via.
L'allora del martello, appunto. Quelli sono di stampo più o meno narrativo. L'ha fatto Prada, Polanski ha fatto con Prada Therapy, che è uno dei più famosi. Poi chiaramente, vabbè, Wes Anderson ci sguazza in questo genere di cose. Il suo più famoso credo sia proprio Castello Cavalcanti, che tra l'altro è girato in Italia. Insomma, sono vari, vari ed è difficile categorizzarli, però appunto la scissione fondamentale è proprio, a parte la durata, perché si parla di cose diverse, e poi si cercano assonanze e dissonanze con, vabbè, formati e generi preesistenti, quindi questa, diciamo, è l'impostazione della ricerca base, perché sono un po' tutto e un po' niente.
Infatti questo un po' tutto, un po' niente mi ricorda una delle definizioni che vengono fatte a volte di questi cortometraggi, che sono un po' delle pubblicità, però allo stesso tempo hanno anche ambizioni un pochino più autonome, e appunto che sono al confine fra la pubblicità e l'autonomia autoriale, ed è la definizione di ephemeral film, cioè di film effimero, tra virgolette. Ma è proprio perché appunto si cerca uno strano equilibrio, è come se fossero completamente fuori dalle etichette. E proprio per questo in realtà a me interessava, prima di tutto, prima di andare alle declinazioni più particolari, sempre mainstream, però comunque diverse, più facilmente riconoscibili del fashion film, mi piaceva partire proprio dall'idea di fashion film di cui hai parlato tu, poi, per poi magari arrivare anche altrove. E cioè, per esempio, film come appunto i corti Miu Miu, il film di Polanski, così come anche il Gucci Fest di Van Sant. Sono film che hanno toni tutti completamente diversi. Per esempio, Staggering Girl di Guadagnino, che non ricordo perché, per quale casa di moda è stato realizzato, ha una sua narrativa, tra virgolette, drammatica, classicamente drammatica di Julianne Moore, che ritrova dei luoghi, diciamo, del passato, quindi c'è anche una certa indagine per quanto, diciamo, sul personaggio, per quanto rimanga comunque molto sul modo in cui si muove, si atteggia e indossa i capi d'abbigliamento. Van Sant col Gucci Fest si tiene praticamente grottesco, cioè sono situazioni davvero tutte slegate, in cui l'unica costante è la presenza della protagonista, mi pare Silvia Calderoni, mi pare si chiami così, che si aggira in questi spazi super almodovariani, mi viene da dire, almeno all'inizio, dopodiché appunto anche loro variano parecchio. E quindi andiamo dal dramma al grottesco. Il Polanski di A Therapy è invece una commedia quasi, cioè nel senso con l'ambizione di divertire, con appunto il dialogo tra uno psicologo e una paziente, lo psicologo che si sente attratto da, se non mi sbaglio, in caso correggetemi, che si sente attratto da dal visone, cos'è comunque,
E
dal
dal cappotto, dalle scarpe,
cappotto.
direi.
Ecco, è infatti. Per cui volevo sapere, intanto, è chiaramente una sorta di schema e di formato di abbastanza recente e che ora ha ricevuto anche particolare attenzione più all'esterno, nel senso lo stesso Staggering Girl era una proiezione speciale a Cannes, cosa che forse un decennio fa, 2 decenni fa, non avremmo neanche ritenuto lontanamente possibile, anche perché, insomma, non c'era alcun interesse una volta a voler nobilitare l'advertising, cioè a fare pubblicità erano pure Fellini, Bergman, ma nessuno si sarebbe mai sognato di andare a presentare in un festival una pubblicità loro, ma anche perché appunto le pretese si sono un pochino ampliate e hanno cercato di diventare anche un po' più gratuite, anche se mettono in mostra dei capi, appunto. Quindi volevo chiedere e discutere un po' la varietà di questo formato. Secondo te, intorno a quando si potrebbe localizzare non tanto una nascita quanto comunque uno sviluppo? Se è una cosa degli ultimissimi anni o se secondo te è una cosa che va avanti già da un po'? E come trovi questa idea di voler, benché nell'ambito del film advertising, tra virgolette, questa idea di voler cambiare genere, ammiccare al gusto cinematografico?
Allora, secondo me, diciamo che il pilastro, il padre fondatore dei fashion film è considerato Nick Knight. Ha fondato Show Studio nel 2000 e lui è un fotografo di moda che per primo ha iniziato a introdurre visual durante le sfilate, cosa che prima facevano i designer da soli. Infatti, McQueen li faceva per le sue proprie sfilate, Versace l'ha sempre fatto e compagnia. Quindi, a livello proprio di brand experience, si sono iniziati a sviluppare, secondo me, tutta una serie di iniziative e progetti sempre non prima degli anni 2000, possiamo dire anche dell'ultimo decennio, quindi una roba piuttosto recente. E Knight fondamentalmente voleva ricostruire un archivio, un primo archivio digitale dei fashion film. E lui lo fa, tra l'altro, in particolare da subito sui film di processo, cioè li chiama proprio così, sono quelli che ti mostrano dietro le quinte della realizzazione delle collezioni e quant'altro, che ormai sono un pochino i documentari che vediamo, quelli proprio monografici sui designer, tipo Dior and I, quell'ultimo di Margiela, Lagerfeld Confidential, eccetera, che proprio ti mostravano al pubblico cosa stava dietro la realizzazione della sfilata, della collezione, no? Quindi proprio, diciamo, il processo creativo, il processo aperto, artigianali, i laboratori, le sarte, le squadre, per umanizzare un pochino la figura del designer, che ad oggi non tanto il designer, forse più effettivamente il direttore artistico è diventato mito, celebrità. Pier Paolo Piccioli ha tutta una sua, come dire, un suo stile, ormai una sua mitologia dietro, come c'era Alessandro Michele per per cosa, per Gucci e quant'altro. Quindi fondamentalmente, secondo me, si è arricchito così tanto a livello proprio di brand experience, diremmo noi, del dark side della comunicazione, che diciamo che il fashion film era una deriva abbastanza quasi diretta, secondo me. Sia perché comunque la moda si nutre di immagini, soprattutto immagini in movimento, sia perché da un punto di vista creativo è ovvio che sono talmente tante persone che vi collaborano, eccetera, che era praticamente una deriva, secondo me, abbastanza scontata. Anche se una tipa, tale Markéta Ulirova, su cui si basa la mia bibliografia quasi totale, parla di The Fashion Film Effect, che insomma va a scavare un pochino quelli che erano i primi effetti speciali, partendo da Amélie e compagnia, ovvero il vestito, il tessuto che si muove, che attira l'attenzione del pubblico, che lo fa restare incollato e lo fa appassionare al brand. Secondo lei è una cosa che va scavata, cioè che parte da molto molto prima, però questo, diciamo, è un tentativo di ricostruzione storica, non so quanto attendibile, perché appunto la mia è una ricerca, diciamo, poi di impatto e formato attuale piuttosto che ricostruzioni. Perché poi, appunto, come hai detto te, sì, è sempre stato considerato un advertising, quindi pubblicità con, vogliamo metterci un mix anche di product placement, perché vuoi o non vuoi, anche in queste situazioni grottesche di Van Sant, o nella narrazione di Polanski, i vestiti sono sempre protagonisti, non, diciamo, mostrati alla Truman Show, diciamo, dalla casalinga entusiasta di farti vedere il caffè, però comunque sono sempre il focus di ogni corto o lungometraggio.
Infatti hai nominato Truman Show, a me questa cosa diverte tanto perché era proprio il punto in cui volevo andare a parare. E, come dicevo, appunto, una volta c'erano questi grandi autori che facevano queste pubblicità e poi facevano altre robe che erano i loro film. E, addirittura, fino ai tempi di Truman Show, parliamo di fine anni 90, si parlava di messaggio subliminale, della pubblicità che ti dovevano fare di nascosto. Che doveva arrivare al pubblico in maniera subdola, le marche, tutto i brand, tutto quello che potevi intravedere all'interno di un film, anche di una serie TV e così via. Invece, in qualche modo, dopo il 2000, è cominciato a diventare un po' più fiero il brand, è cominciato a diventare qualcosa che non si deve vergognare di apparire. E che potrebbe rappresentare anche qualcos'altro, potrebbe essere indizio o di uno status, nel caso diciamo più brutto in realtà dell'applicazione, ma anche un indizio di autoriconoscimento, di auto anche di empowering. Perché se penso a qual è la narrativa principale delle Mimio Women's Tale, è proprio quella, cioè il fatto, cioè proprio i primi due corti delle Miu Miu che ho visto proprio oggi sono corti, ma anche altri, sono corti che si basano sul femmineo del mondo e quindi danno un po' l'idea che questo tipo di attenzione per i vestiti e come si indossano rappresenti anche un tipo di attenzione che è in generale una sensibilità diversa, che è degna di essere raccontata e proposta sotto forma di appunto formato cinematografico. È lo stesso Gucci, il Gucci Fest di Van Sant è un po' un film queer, cioè cerca di indagare corpi molto diversi. Tra l'altro, tu sicuramente potrai, diciamo, riconoscerai e saprai molto meglio di me quello che io ho solo intuito dal mondo della moda, cioè che il mondo della moda sta ragionando anche su qual è il tipo di modello da utilizzare, è diventato sempre più inclusivo, è diventato sempre meno canonico e tra l'altro cerca di standardizzare dei canoni che non abbiamo e tuttora non abbiamo.
Si prova.
Esatto, ma
Con
soprattutto
fatica.
mi è sempre anche piaciuto molto il fatto che si volesse farlo. Certe volte in maniera sottile, certe volte in maniera eccentrica, cioè sottolineando l'eccentricità di certe scelte di moda. Quindi, diciamo, secondo te, in questo tipo di evoluzione del fashion movie, come si piazzano tutte le narrative, diciamo, non solo di body positivity, ma anche in generale di ampliamento del tipo di essere umano che può essere considerato degno di sfilare, di diventare appunto un modello, eccetera, eccetera. Non so se.
Allora, sì, no, secondo me bisogna fare due considerazioni. La prima a livello autoriale, perché è ovvio che anche il fatto che siano commissionati ad autori di un certo tipo e non ad altri è frutto di una scelta, diciamo, di un ragionamento anche in questa direzione. Quindi direzione di inclusione, diciamo, di rappresentazioni alternative, di minoranze e quant'altro, tant'è che molto spesso appunto per lasciare spazio a questo genere di rappresentazioni si va a penalizzare poi l'altro aspetto di cui volevo parlare, ovvero il fatto che siano comunque prodotti di nicchia. Quindi sì, c'è molto più spazio alla sperimentazione, si lascia molto più spazio diciamo, a tematiche minori, però ricordiamoci sempre che sono prodotti di nicchia. Cioè, comunque, secondo me, la realizzazione di un fashion film non è, come dire, il target, comunque non è la massa che acquista. Prima di tutto, uno, perché non sono molto conosciuti, due, perché appunto, secondo me, alcuni di loro hanno un appeal veramente molto, molto poco commerciale. Ce n'è uno che ha fatto un sacco di scalpore, era stato censurato e quant'altro, di cui vi parlavo, forse quello di Corinne per Provenza, che lì insomma erano, mi pare, se non ricordo male, vabbè, quartieri, case popolari, quartieri abbandonati, violenza per strada, eccetera, ed effettivamente era un contenuto un po' forte rispetto appunto anche a quella che è questa immagine patinata che i brand solitamente danno alla massa, cioè non tanto alla massa, ma alla clientela o potenziale clientela. Quindi secondo me qua c'è da prendere in considerazione il fatto che secondo me è una tipologia di advertising che comunque va nella direzione delle nicchie. Il target di nicchia è anche il target ormai più avvezzo, possiamo dire, ad accettare determinate tematiche, rappresentazioni, che riconosce le celebrities che ci sono, appunto questi corpi non conformi, questi standard di bellezza non convenzionali, però ripeto sempre la nicchia. Mi sentite ancora? Sì. Che vedo la mia
Sì,
connessione che va via. Quindi ti dico, secondo me è quasi scontato, cioè non scontato, però è diretta conseguenza del fatto che sì, si commissiona un autore di un certo tipo e seconda cosa c'è molta più libertà perché non sono contenuti che vanno in pasto alla massa. Quindi non so quanto effettivamente poi all'interno di una etica del brand siano contenuti che poi a livello proprio di significato e di riferimenti, a livello proprio valoriale, vengano poi integrati. Cioè non so,
però
non riesco a capire ancora se siano sperimentazioni artistiche lasciate un po' a sé, no? Tipo vetrina per fare la roba un po' catchy, un po', perché ormai i brand vivono di questo.
è vero che è un target di nicchia, ma è un target che non è detto sia avvezzo al mondo della moda. Cioè, io la cosa più vicino al mondo della moda è vedere i fashion pui. Cioè, io non essendo interessato o appassionato, non vedrei mai la ripresa di una sfilata. Ci sono addirittura le televisioni che mostrano le sfilate. Non leggerei una rivista di moda. Però il film diretto da Van Sant per Gucci lo guardo. Quindi è comunque è un po'. Mi ricorda molto l'intuizione che ha Netflix rispetto al commissionare le serie TV o film a grandi autori che a Netflix di base non appartengono e che preesistono. Cioè. Sembra un po' intuire che ci sia un po' la possibilità di rivolgersi a un target che diciamo che è di nicchia, però comunque è consistente ed è anche quello che devi, con cui devi flirtare di più dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista artistico.
No, sono pienamente d'accordo, però ti parlo proprio di nicchia, possiamo chiamarla intellettuale, cioè nel senso la massa di clientela, quella diciamo a cui deve effettivamente vendere, non interessa. Cioè, nel senso il brand si deve, come dire, rivolgere i con due pattern completamente diversi. Da un lato il brand entertainment, quindi appunto queste cose che effettivamente ti attirano, commissionate ad autori che sono visivamente, sì, vabbè, appetibili, che inaugurano eventi, ci sono ormai anche i festival di fashion film, tra l'altro, che sono neanche troppo recenti. Già nei primi anni 2000 è stato il primo e mi pare sia stato fatto a Parigi, però poi c'è anche Berlino, c'è San Sebastian, che è molto famoso, e poi vabbè quello di Milano. Però secondo me non è comunque una tipologia di contenuto che, come dire, da un punto di vista poi di causa effetto non aiuta l'advertising in termini poi di acquisti, in termini poi di successo di un brand. Cioè, rimane molto sul piano reputazionale, anche e soprattutto per la tipologia di sperimentazione artistica che viene fatta lassù. Cioè, sul prodotto, perché secondo me la moda è ancora, te hai detto giustamente, negli ultimi anni si sono fatti dei progressi in merito, quindi comunque inclusione, senz'altro, vediamo cose completamente diverse rispetto a quelle che avremmo visto 10 anni fa, ma anche solo 5 anni fa, però è ancora fin troppo elitaria, ecco. Cioè, secondo me i fashion film sono degli esperimenti che però rischiano un pochino di rimanere a sé stanti, a meno che non siano brand come Prada, che a livello artistico, a livello architettonico hanno sempre investito ed effettivamente loro sono diventati istituzioni in più settori, quindi non più soltanto in quello strettamente fashion.
A me ricorda tanto l'idea del fashion movie, quello più puro, diciamo, quello non ti parlo ancora delle varie commedie che hai citato anche tu o di altro tipo di film, ma ti parlo proprio degli advertising movies. Mi ricorda molto in generale un'idea molto intrigante, quella banalissima della commistione di arti. Siamo d'accordo che ormai la moda, l'abbigliamento è considerato un'arte a sé stante. Il cinema e la moda hanno trovato in una formula del tutto particolare un punto di congiunzione. Potremmo pensare anche a tanti altri film che sono film architettonici del tipo, ma questo succedeva anche prima, film che si concentrano molto sui luoghi, sono spesso al confine con lo sperimentale. Mi viene in mente l'ultimo cortometraggio di Luca Ferri. Quindi, in generale, questo cinema che mischia un po', questo cinema in realtà, questo risultato assolutamente indefinibile che mischia forme d'arte eterogenee, e credo comunque che la moda abbia tentato di recente, forse anche per target anche più di nicchia di quelli che possono essere, di quello che può essere quello del fashion movie, ha tentato anche combinazioni con altre forme d'arte. Ho parlato di architettura perché mi pare che proprio di recente una sorta di installazione di Wes Anderson era dedicata a una casa di moda. Io non so se Costanza mi può venire in aiuto in
E
questo, però.
ha fatto la sua Wunderkammer, la Camera delle Meraviglie per
Sì,
Prada. Ma
ecco.
vabbè, lui ha progettato anche il Barluce in Fondazione Prada, diciamo di casa. Quindi non so se ha mai fatto qualcosa per la Peggy a Venezia, anche per il Guggenheim. Insomma, sì, lui si muove un pochino in questo ambiente.
Ed è quindi veramente un'idea molto liquida di cinema, come di cinema, di arte, di moda, anche di architettura, di installazione, di body art, perché poi diciamo, anche in assenza di brand e di capi di abbigliamento da mostrare, la body art nel cinema è una cosa che è sempre esistita e che viene molto sfruttata all'interno dei fashion movies, ma come anche nei videoclip. Ecco, una cosa che mi interessava molto è l'incontro con la musica. E tu mi, diciamo, ci è capitato di parlare tra di noi anche di altre soluzioni particolari. Tu mi dicevi che una dei grandi punti di riferimento del fashion movie è quello che ha fatto Spike Jonze per Kenzo, dico male,
Sì,
ed è
lui proprio
praticamente
spartiacque.
un videoclip. Cioè, nel senso, è in che modo, cioè, diciamo, secondo te non so come formulare bene la domanda perché era una scusa per arrivare un po' a parlare del videoclip e come si piazza il videoclip rispetto a tutto questo discorso, perché ha dei legami e spesso vengono sfruttati anche i videoclip per diffondere in brand, dal caso più veramente volgare dei video di J-Ax con la marca del cornetto Algida, a casi evidentemente più intriganti, come appunto il videoclip di Spike Jonze. Quindi ti volevo chiedere il videoclip in che modo e con che efficacia poteva incontrare l'idea del fashion movie e dell'advertising film.
Ecco, questo è il mio secondo capitolo della tesi, perché una delle
Ah,
più,
esatto.
diciamo, delle assonanze più dirette ovviamente è quello del videoclip. A parte questo di Kenzo, che tra l'altro Kenzo ha fatto due robe in merito, perché a parte lui era, come dire, scusami, Spike Jonze, perché lui ha realizzato anche, mi pare, Praise You di Fatboy Slim. Ma ha lavorato con i Sonic Youth e compagnia, cioè nel senso lui è uno che si mette sempre a disposizione, a quanto pare, nel settore. E sì, tra l'altro, e lo fa per un profumo, perché in questo caso non so se l'avete presente, però immagino quasi tutti, perché sicuramente ha spopolato questo. Com'è che si chiama precisamente? Mai?
Parli del profumo, e
Sì,
qua
sì,
mi
sì.
trovi super
No, non del
impreparato.
profumo, proprio del videoclip, che ha pure un nome, c'è cioè un titolo in questo caso, ha dei credits, eccetera. Lei è Margaret Qualley, sarebbe My Foolish Brain, una cosa del genere, perché
Ora
lei
provo a dare
implode,
un'occhiata
cercherai.
questo video.
Vabbè, lo fa per un profumo. Le pubblicità dei profumi sono sempre state chiamati perfume movie, perché sono, se voi fate caso, l'unico prodotto che viene effettivamente pubblicizzato dalle case di moda, perché non esistono pubblicità, advertising anche televisivi, eccetera, che per jeans, giacche, haute couture e compagnia. Ci sono fondamentalmente occhiali da sole, gioielli, raramentissimo, perché appunto non hanno fondamentalmente bisogno di mettersi in mostra, è principalmente la pubblicità standard di ogni casa di moda, il profumo.
Può essere
Basta
My Immutant
pensare a.
Brain.
Esatto, proprio lui,
Ok.
con la Qualley, tra l'altro, quindi è stata un po' lanciata anche perché lei parte ballerina, quindi parte con quella coreografia un po' contemporanea, un po' tribale, boh, e ha avuto veramente un successo pazzesco, veramente un successo pazzesco. Perché? Perché era, tra l'altro, non so se sia mai passato in televisione, però tagliato. L'ho visto un po' in giro. Solitamente i fashion film non vengono distribuiti in rete a livello così capillare. Ma questo sì, ma perché in tutto ciò nasceva come appunto pubblicità di un profumo, cosa molto 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 insolita. Il classico J'adore Dior, diciamo, è molto canonico come dire, come pubblicità. C'è lei che cammina buonissima, si sveste e si spruzza il profumo, cosa che fanno penso quasi tutti i brand ora, se ci faccio attenzione, però
Ma
sì,
sì,
effettivamente
assolutamente.
è la roba più convenzionale, però se ci pensate non esistono pubblicità diciamo in formato audiovisivo di vestiti, cioè in quel senso la vetrina sono le sfilate e da oggi in poi, vabbè, da oggi in poi tutto, non so se avete visto anche Balenciaga, diciamo, è andato oltre quella puntata dei Simpson per presentare la nuova collezione. Lì, diciamo, passiamo proprio a livello successivo. Diciamo, ancora non mi sono ripresa dalla genialità di quell'evento perché è stato veramente, per la mia tesi, fondamentale, ma in generale, obiettivamente organizzare una proiezione per presentare la tua collezione vuol dire che, altro che commissione di arti, qua ci siamo proprio fusi dentro con qualsiasi cosa, col cartoon, col mondo pop. Non c'erano modelli, ma c'erano soltanto influencer che indossavano i vestiti della nuova collezione e sono arrivati su questo tappeto rosso che aveva in realtà pure un pannello di acciaio, un tappeto rosso, diciamo, a 360 gradi con il tetto, le pareti e quant'altro. E lì si parla del mondo social, quindi l'advertising, diciamo, secondo me è andato veramente, veramente oltre. E con la musica si aiuta, cioè, diciamo, alla fine, a livello anche di formato. È di potenzialità di diventare virale, come dicevi te, appunto il videoclip musicale è molto molto vicino alla definizione, quasi definizione di fashion film a cui siamo arrivati finora. Viene postato appunto sul canale ufficiale di YouTube, diventa virale tramite condivisione, è breve, lo si può spezzare, lo puoi inserire ovunque, lo puoi inserire anche su Instagram e sui vari canali, diciamo, e piattaforme social più contemporanee, è breve, è catchy, c'è musica sempre, quasi sempre, Il montaggio è veloce anche nel caso di quelli narrativi, diciamo, non è che non sono tanto prolissi. Quindi sì, diciamo che l'assonanza principale su cui appunto si basa il mio lavoro di tesi, ma su cui si basano le teorie più o meno di tutti, è il fatto che sia praticamente un video musicale, con un'unica differenza: hanno spesso un titolo e ci sono i credits, quindi sia in apertura che in chiusura, diciamo, lì poi si riprende un pochino la fattezza di un cortometraggio più cinematograficamente parlando convenzionale.
No, ma i videoclip poi in generale sono stati, cioè il videoclip nasce di per sé come una promozione, in se stesso un advertising per promuovere un disco, un album, quindi già di per sé è un music film, volendo fare appunto l'analogia, cioè è una pubblicità. Però effettivamente è stato introdotto e nobilitato da ben prima. Del fashion film e della pubblicità, cioè che è una cosa, diciamo, in parte assurda, perché comunque si tratta effettivamente di promozione nell'uno e nell'altro caso. D'altra parte è comprensibile che magari un tempo lo stesso Gus Van Sant, già negli anni 80 e 90, faceva videoclip, è comprensibile che un tempo appunto si intuisse che potesse esserci più spazio per un aspetto autoriale e creativo in un videoclip con musica che non in un fashion film. In realtà, poi, pensando a tutta la storia delle collezioni, mi insegni tu, è anche, diciamo, grottesco che ci abbia messo così tanto il fashion film alla fine ad assumere la stessa dignità del videoclip. Però è chiaro, diciamo, nella sua commistione col videoclip diventa assolutamente più comprensibile a tutti il fatto che possano avere ugual dignità, le due cose. In realtà poi ci sono casi particolari in cui tu parlavi dei corti per i profumi. Adesso non ricordo se era per un profumo, però per esempio il Lady Blue Shanghai di David Lynch con Marion Cotillard era già un film stranissimo. Che non rinunciava affatto allo stile di Lynch, e allo stesso tempo poi mi vengono in mente altri registi che hanno fatto lavori del genere e che spesso venivano loro stessi accusati di essere dei registi che facevano scene che sembravano di videoclip o di pubblicità e che alla fine si sono ritrovati effettivamente a fare videoclip e pubblicità e li facevano super bene. A me viene in mente. Com'è che si chiama? Io venni a un certo punto martellato per più di un anno dalla pubblicità con Julia Roberts fatta da Tarsem Singh, che è quello che aveva diretto Julia Roberts nel film di Biancaneve, così come dalla Burberry di Steve McQueen, così come a un certo punto Malik, che è stato sempre accusato di essere un regista un po' videoclapparo negli ultimi tempi di quei videoclip super languidi e super gratuiti, ha fatto il Mongerland con Angelina Jolie. Quindi, insomma, veramente è un territorio molto fecondo e molto particolare, che ho la sensazione in realtà si stia plasmando. Non ha più senso dire questo film sembra una pubblicità, questo film sembra un videoclip, perché è davvero super vario quel mondo, e quindi non potresti dirlo mai. Lo accetto nel 2012, magari, che a Venezia viene presentato Spring Breakers, che la prima scena si dica sembra un commercial, ma ora nel 2021, e anche grazie a film come Spring Breakers, che questa idea è stata completamente demolita, perché non ha più senso, ha tutta una varietà incredibile.
Sì, è un bel casino.
È un bel casino. Infatti, in generale, il fatto che tu volessi sfidare l'idea di fare una tassonomia di questo tipo di produzione, chiaramente limitandoti ai fashion movie, ripeto, comunque è un genere che non ha troppi limiti, perché veramente può arrivare ovunque, è molto suggestivo ed è come qualsiasi tentativo di sistematizzare una cosa. Mentre sta evolvendo, quindi è un tentativo sicuramente utile e costretto continuamente a rimaneggiamenti. E effettivamente a questo punto volevo passare al peso specifico che la moda ha in tutti gli altri generi cinematografici. Ora, la prima cosa che mi viene in mente è il documentario. Proprio di recente è uscito il documentario di Guadagnino su Ferragamo. Però in generale il documentario è sempre stato molto attratto da questo mondo. E infatti mi venivano in mente due titoli che tu hai visto di certo, perché so che li hai visti, e diciamo di cui mi piaceva parlare perché comunque credo che tu li abbia incontrati nel corso degli studi della tua ricerca. E parlo in particolare di Model di Wiseman e di Models di Ulrich Seidel. Ora, Models se non sembrerebbe un documentario, in realtà in parte lo è perché le attrici sono reali modelle e spesso, tra l'altro, i due approcci generali di ripresa di Seidel sono la camera fissa piuttosto distante oppure la camera a mano che tallona i personaggi, quindi lui è molto registra quello che sta succedendo e ha un approccio piuttosto documentaristico, tant'è che poi alla fine lui nel documentario più di recente trova la sua. Ma in generale da sempre in realtà ha trovato più il territorio per sfogare i suoi vezzi. E Wiseman invece, diciamo, ma anche in The Store, Wiseman si concentra un po' su tutto quello che è il mondo della moda. E in The Store indaga un po' che tipo di fascino può procurare questo sistema organico che si chiama centro commerciale, mi ha ricordato un po' certi vagheggiamenti di Isla Fisher in Confession of a Shopaholic.
Hai visto che si è sfasciato anche tu ormai.
Vabbè, avendoli visti. E però in Model invece è interessato, similmente a Models di Seidel, un po' al mondo delle modelle, all'ossessione un po' per l'immagine e soprattutto. Non esiste, penso, pezzo teorico più importante riguardo ai fashion movie della sequenza di Model in cui la ragazza deve spostare la gamba per poter girare il commercial sulle calze. Quindi, diciamo, volevo chiederti un po' che peso avevano questi film rispetto al discorso dei fashion movie, se ci sono delle connessioni, insomma.
Ma allora, come dicevo prima, secondo me la moda, mondo moda in generale, ha sempre vissuto un po' questa nomea, no? Della patina, del lusso e quant'altro. Quindi mettere a nudo i suoi soggetti, soprattutto tipo le modelle, no? Che sono sempre inarrivabili, intoccabili, perfette, diciamo che vivono, diciamo, cioè, non è che vivono loro, poverine, nel senso che il lavoro è diciamo, composto da questo, ovvero da apparenza, tutta una serie di, diciamo, sembrano quasi architetture ogni volta che escono in passerella. Quindi metterle, diciamo, in mostra a livello proprio di documentario dà un po', secondo me, l'idea di vicinanza con il pubblico o di denuncia. Perché comunque anche le modelle di Seidel non è che siano passino una vita da rose e fiori, come non lo fanno magari nella vita reale. E quindi secondo me il documentario è in questo senso il genere più ottimale per mettere un po' a nudo questo genere di ambienti, come ad esempio quelli di cui parlavo prima, appunto non spostandoci dal focus sulle modelle a quello dei designer. Cioè, te magari vedi appunto Lagerfeld in crisi perché è in ritardo, ci sono tutta una serie di problemi tecnici prima di una sfilata imminente, quindi lì lo umanizzi un pochino, insomma, aiuta secondo me tutto ciò a fidelizzare un attimo il cliente, il vero spettatore. Nel caso di documentari più generici, perché comunque sia Wiseman che Seidel non lo fanno per nessun tipo di brand, quindi secondo me questa è la più grande differenza per il fashion film. Cioè con i fashion film, cioè la commissione da parte di un brand di moda secondo me è sempre centrale, quelli sono più film sulla moda, quindi forse più assimilabili appunto ad Isle of Shopping, Il Diavolo Veste Prada, insomma quelli diciamo di vario genere ed è più ampio respiro, perché la mancanza di una commissione mette in gioco una mitologia rispetto a un'altra. In questo senso appunto si parla di modelle, si documenta l'esperienza da modella, però con la moda a livello di brand reputation o di brand storytelling non ha niente, ovviamente, perché magari ci sono delle citazioni, dei riferimenti a qualcosa, per ora non ricordo nel dettaglio, ma non penso. Comunque lì è più documentario nel senso come dire, proprio più convenzionale del termine. Non diventano biopic, ma più spaccati di realtà, sempre sulla fashion industry.
Si indaga più l'istituzione moda da 360 gradi. Ok, no, dicevo a Costanza, non so se ti è capitato di vedere qualche documentario che avesse un tema più specifico, come appunto il Salvatore Shoemaker of Dreams di Guadagnino, perché effettivamente se si parla di models o model, allora si parla di istituzione, di un mestiere, di un gruppo di persone che fanno un certo lavoro. Si prescinde molto dal brand, da quello che riguardava il fashion movie. E anche se, come dire, quei film possono dare delle chiavi di lettura particolari. Ripeto, la sequenza del commercial di Wiseman parla anche molto del corpo. Anche Seidel parla molto del corpo, di quello a cui le modelle sono costrette a sottostare in termini di corpo. Se poi penso invece al corto di Lucrezia Martel, in cui le donne sembrano mantidi e si muovono a scatti e fanno producono vibrazioni, insomma, c'è un discorso sul corpo, anche non tanto in termini di conforme o non conforme, ma in generale come qualcosa di organico e che si deve combinare invece con l'idea più astratta di modello che deve mostrare l'abito, quindi di oggetto che deve mostrare un altro oggetto, insomma c'è un po' di ambiguità in questo senso, non so se puoi ora dirci qualcosa, però in generale dicevo, se non sono fashion film, se sono film a tema, allora a quel punto diventa particolare l'approccio a un tema, nel senso se parliamo di un documentario su Salvatore Ferragamo, Guadagnino lo fa per conto suo, si fa aiutare dalla famiglia, dall'azienda ovviamente di Ferragamo, però non è su commissione, quindi diciamo anche lì è un percorso più anomalo rispetto a quello di cui abbiamo parlato. Se parliamo di film di finzione su personaggi del mondo della moda e affini, da Coco Avant Chanel fino a Yves Saint Laurent e Saint Laurent di Bonello, allora è chiaro che lì stiamo parlando della decisione autoriale di parlare di un brand, di fatto. Qui non so se in questo cortocircuito, in realtà adesso ti sto facendo quindi due domande un pochino, se trovi qualche, hai trovato qualche esempio interessante di film a tema specifico che potesse dare una chiave di lettura più particolare a tutto questo discorso, e il discorso invece più sul corpo da un punto di vista organico e fisico, nel fashion movie e nel film sulla moda. Quindi sono su questi due macro argomenti. Non so se ti viene in mente qualcosa da dire al riguardo.
Ma guarda, in realtà no, perché nel senso, no, brutto, ho fatto queste domande formulatissime, cioè nel senso, ti ripeto, i film sulla moda, poi non prendetemi come un'esperta di moda, sono semplicemente appassionata, quindi poi diciamo che sarebbe interessante parlare con qualcuno dell'industria e capire anche come sono viste dall'interno questo genere di produzioni, però... Sai che non saprei, secondo me non rientrerebbero ad esempio nella mia tassonomia film del genere. Sono film sulla moda, però appunto come hai detto te manca una commissione da parte di un brand e non si rivolgono a istituzioni, cioè oddio, in questo senso forse anche un The Neon Demon potrebbe essere un film sulla moda, se ci pensate. Nel senso l'istituzione moda, la patina della moda, i meccanismi malati, diciamo dei vertici della moda sono presenti anche là.
Anche
Poi
il
che il
lavoro sul
ref ne lo faccia.
corpo, su come si astrae l'idea di corpo della modella, è molto degno di
Direi si passa direttamente al cannibalismo puro, quindi ancora, cioè, lo fa particolarmente, ecco, quello più un fashion film. Ricostruire magari la storia di Ferragamo, non so se proprio dovessimo associarla a qualcosa, direi che è più un biopic. Non so.
Quindi tipo più simile appunto ai titoli che ti ho detto loro
Sì,
hanno avuto
più, sì, ovviamente, perché sono ricostruzioni di miti, di designer, di stilisti, l'hanno fatto su Chanel. Adesso, ripeto, è cambiata un po' la figura perché il designer diventa direttore artistico a tutto tondo, perché come sappiamo ormai si occupano veramente di tutto. Alessandro Michele apre anche musei, cioè, per nome, nome suo, con i suoi personalissimi archivi, quindi la figura sicuramente è cambiata, si è ampliata. E sì, sono ricostruzioni biografiche per quanto mi riguarda. Poi, ripeto, non metto veto, è un lavoro in fieri, quindi non saprei.
No, in realtà sì, si tratta di tante declinazioni diverse, certamente non è semplice fare ordine. E effettivamente l'unico aspetto che non abbiamo citato, in realtà l'abbiamo citato, mi piacerebbe che dicessi due paroline, è appunto sulla moda che arriva nel genere cinematografico mainstream, come la commedia, nel senso. Sul biopic ci siamo, lì viene indagato un mito. Tra l'altro, io non so, forse tu non l'hai proprio visto Saint Laurent di Bonello, ma Saint Laurent di Bonello non ha niente da invidiare a un fashion movie. Ci sono tutti personaggi che si muovono in maniera statica in dei luoghi imprecisati, e a un certo punto il culmine di tutto quanto è un film strepitoso. Il culmine di tutto quanto è una sfilata che diventa un quadro di Mondrian, di fatto, cioè viene spacchettata e ricomposta a mo' di split screen come in un quadro di Mondrian, è una cosa straordinaria. Però appunto lì si indaga un po' un mito dall'esterno. È interessante appunto il fatto che una volta siamo dentro il mondo ed è lo stesso brand che produce arte, tra virgolette, su se stesso. D'altro canto invece esistono poi gli sguardi esterni che possono essere, nel caso più banale, più o meno critici, sicuramente appunto i vari Coco Chanel, il film di Yves Saint Laurent parlano un po' a livello molto narrativo del percorso dei loro protagonisti. Bonello è un regista a sé stante, quindi fa un film proprio di estasi pura, di sguardo, di atmosfere assolutamente sospese, sembra davvero un advertising movie. Mentre se andiamo alla commedia, e appunto i due titoli fondamentali, mi sembra di capire anche per te, sono Il Diavolo Veste Prada e Confession of a Shopaholic, I Love Shopping. Allora, effettivamente, lì vengono indagate due cose diverse, perché ricordiamo Il Diavolo Veste Prada, Hathaway, capita per sbaglio dentro Runaway, che è la rivista di moda a capo della quale c'è Meryl Streep, e viene fagocitata da quel mondo, tanto da cominciare a odiare tutto quello che la rendeva una persona più semplice di quello che diventa. Quindi comunque c'è un aspetto quasi negativo. In I Love Shopping è interessante invece perché il contrario, la ragazza già è assorbita dal mondo della moda, Isla Fisher è già assorbita da quel mondo. Vorrebbe raggiungere Arlette, come si chiama, la rivista in quel caso condotta da Christy Scott Thomas, simpaticissimo, e per farlo deve passare da una rivista collaterale di economia e finanza, che è una cosa veramente grottesca. Ed è interessante perché poi, vabbè, il regista di I Love Shopping è PJ Hogan, che è un maestro nel fare le commedie per tutti con protagonisti sgradevoli, nel senso, Nel matrimonio del mio migliore amico, Julia Roberts è il personaggio con cui meno potresti empatizzare nella storia, a meno che appunto non vuoi andare a scavare nel lato più crudele di te stesso. Mentre in I Love Shopping, chiaramente, questa cosa
Addirittura.
è un po' sì, dai, un po' sì. Cioè, nel senso, è veramente una cafona incredibile, Julia Roberts in quel film. Mentre è un po' sì, dai. In I Love Shopping invece, infatti la fa finire come la fa finire, dico, PJ Hogan lo sa bene di che taratura è il personaggio. In I Love Shopping questa cosa è decisamente meno pesante perché c'è il lieto fine assoluto, però è un personaggio abbastanza sgradevole che va a rovinare, è molto più macchiettistico, va a rovinare gli incontri dei consumisti anonimi, convincendoli tutti a comprare tutte cose di nuovo e quindi a ricadere nella dipendenza. Insomma, è un personaggio sostanzialmente stupido che per qualche motivo assurdo viene sempre preso più sul serio di quanto lo si dovrebbe prendere, è veramente una figura grottesca. E quindi sono due approcci diametralmente opposti, entrambi molto comici e che danno un'idea anche ironica di moda, cosa che se ci pensi finora, tranne col corto di Polanski, non abbiamo mai incontrato nei nostri ragionamenti ora, cioè non si è mai parlato di ironia nella moda.
No, direi di no, ma anche perché sarebbe appunto, sono anche, come dire, quasi caricature parodistiche, cioè banalmente Meryl Streep, caporedattrice di Runway e Ann Wintour, caporedattrice di Vogue, diciamo la regina della moda, quella che decide cosa è giusto e cosa è sbagliato, che è una caricatura assolutamente perfetta, film geniale, che però non si prende moltissimo sul serio, cioè comunque sono... C'è molta ironia nel rappresentare appunto questo, cioè, tutto quello che succede là dentro. Poi, chiaramente, a differenza di Love Shopping, ha una, come dire, secondo me, un tono un po' meno comico, perché poi, insomma, lei affronta tutta una serie di cose. Chiaramente, diciamo, con il film della Fisher si prende un pochino meno sul serio, ma è anche tratto da libri rosa, cioè una collana rosa molto, molto, molto light, diciamo, come fruizione, quindi magari è ovvio che non prendesse derive troppo drammatiche. Però sì, cioè, è una forma di ironia, cioè, non sono tutti aspetti che vengono un po' presi in giro, è ovvio, sia da appunto lei che cercava questo principe azzurro perfetto, la stabilità economica che le permettesse di continuare con questa dipendenza, con tutto questo mondo patinato, assurdo, che invece appunto è nato all'inizio del film, invece nel dialogo Stepada proprio sfotte, sdegna, eccetera. Però appunto poi sì, la dipendenza, diciamo, chiamiamola così, terra-terra, del mondo moda viene parodizzata e criticata in entrambi i film. Cosa che succede secondo me moltissimo anche in Sex and the City, dove invece la presenza di elementi di moda è, come dire, una costante in tutte le stagioni, in tutte le puntate di tutte le stagioni. Nonostante non siano mai il fulcro, diciamo, a livello narrativo, a livello tematico, però sì, diciamo, l'attinenza, il collegamento dei vestiti, il fatto che lei ci tenga tanto, che determinati capi sono diventati iconici, cioè ancora oggi ci si veste come lei, cosa che è successa anche con Gossip Girl. Per tutti gli anni della messa in onda c'è stato tipo un rovesciamento del mercato, soprattutto nei grandi magazzini americani, perché effettivamente, nonostante non si parlasse di moda, le protagoniste appartenevano, beh, diciamo, altissima borghesia newyorkese, e il loro stile, i loro acquisti, diciamo, il tipo di vita che conducevano, effettivamente poi è diventato di tendenza. Quindi, secondo me, boh, non saprei. Anche
No,
lì,
è
fashion film sulla moda, fashion movie? Non lo so.
no, un'altra cosa che mi è venuto tanto in mente è che sono allora, inevitabilmente, anche se pure qui questo è ancora uno stigma un pochino del mondo della moda, sono film su donne. Chiaramente I Love Shopping abbiamo detto è caricaturale, eccetera. Il Diavolo Veste Prada si prende un po' più sul serio, specie andando avanti, quando devono andare alla settimana della moda di Parigi. Meryl Streep riesce ad avere dei momenti assolutamente intensi che arrivano in maniera molto graduale. Devo dire che è uno dei rari casi in cui la piega drammatica di una commedia leggera non mi ha stonato, perché di solito mi dà anche abbastanza fastidio. Invece, devo dire che il film evolve bene in questo senso e anche molto. Ha una sua, tra virgolette, cioè non è eccessivamente patinato. Lo stesso personaggio di Hathaway perde un sacco di persone e non è detto che le recupererà facilmente. Insomma, è molto meno consolatorio dell'altro, che però, appunto, abbiamo detto è caricaturale. Io non ho visto Sex and the City, però si dice, cioè, Sex and the City è iconico anche per come è riuscito a riabilitare la libertà sessuale della donna in contesti appunto quali può essere la New York degli anni 90. È un pochino tutta la televisione degli anni 90 ha collaborato a questo, penso banalmente a Friends. E quindi siamo tornati di nuovo a parlare dell'idea che una serie, in questo caso una commedia, però come dici tu, la moda è molto presente in Sex and the City, comunque va a veicolare una narrazione, tra virgolette, positiva. Se abbiamo già detto che i recenti fashion movies sono in qualche modo legati appunto a una rivalutazione di certi aspetti di conformità del corpo e in generale anche della femminilità, Miu Miu Women's Tales, addirittura uno degli ultimi è quello di Matty Diop, in cui la protagonista è in intimo tutto il tempo, ma è assolutamente tutto tranne uno showreel quel film, è un film sulla quarantena e sull'isolamento, quindi anche vedere come la moda va a toccare ambiti imprevedibili. In ogni caso, appunto, mi veniva da dire, tu non sapevi se definire fashion movies, fashion film, queste cose, però se ci pensi ci sono tantissime cose in comune. Sex and the City vuole condurre una narrazione particolare, come vogliono fare i fashion movie, lo fa anche per come si vestono i personaggi. Poi non stiamo a dire qua, il discorso si amplierebbe tantissimo su come i costumi al cinema possono anche essere indicativi di narrazioni del genere. Quindi io credo che a livello tassonomico possano esserci dei legami che potresti addirittura tracciare esplicitamente fra le categorie. Cioè, insomma, la moda diventa un mezzo per fare una narrazione più ampia ed astratta.
Okay. E infatti sono solo a metà dell'opera, seguitemi per altri aggiornamenti del mio lavoro di tesi che insomma non sarà molto, ci si fermerà pressoché qui, ecco, ho cercato anche un pochino di restringere il campo perché that's it.
Ok.